You had plenty money, 1922. You let all the women make a fool of you.
Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Like some other man. Get out of here.
Quella è la moglie di Roger Rabbit.
Sì, che ragazza fortunata.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona, come al solito. Il film di stasera, classificato come commedia, fantastico, poliziesco, animazione, giallo, noir e chi più ne ha più ne metta, si intitola per l'appunto Chi ha incastrato Roger Rabbit. La regia è di Robert Zemeckis, quello di Ritorno al Futuro per dirne uno, ed è ispirato al romanzo di Gary Wolfe, Who Censored Roger Rabbit, che ha in effetti ideato i protagonisti. Dopo il successo del film, Wolfe ha scritto un secondo romanzo dove i protagonisti sono più simili alle loro controparti cinematografiche rispetto al primo libro. Comunque, i libri e i film raccontano tre storie indipendenti, di cui condividono i personaggi principali. L'adattamento cinematografico è stato distribuito attraverso il marchio di proprietà della Disney Touchstone Pictures il 22 giugno 1988, quindi sono praticamente 35 anni dall'uscita nella distribuzione dei film. Ha ricevuto il plauso della critica, che ne ha elogiato la grafica, l'umorismo, la sceneggiatura e le performance degli attori, con critici e pubblico che lo considerano rivoluzionario. Ha incassato 351 milioni di dollari e spicci in tutto il mondo, diventando uno dei film di maggior incasso degli anni 80. Ha portato un rinnovato interesse per l'età d'oro dell'animazione americana, guidando l'animazione moderna e il rinascimento Disney. Ha vinto 4 premi Oscar, il miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, più il premio contributi speciali per la direzione dell'animazione di Richard Williams.
Questa è la storia di una superstar in ascesa di nome Roger Rabbit.
Stop!
E di un investigatore privato.
Per non tornare più!
Di nome Eddie Valiant. Ogni volta che si trovavano insieme, erano guai.
Nascondimi, Eddie, ti prego!
È un film che parla di amicizia.
No, per favore, Eddie!
D'amore. Di tenerezza.
Beh, ecco, mi dispiace averti tirato le orecchie.
Per tutte le volte che me le hai tirate.
Di morte.
Marvin Acme. Il coniglio l'ha fatto fuori ieri sera.
Di sesso.
Io farei qualsiasi cosa per mio marito. Qualsiasi.
E allora?
E di violenza.
Cartoni, li freghi quando ti pare.
Tu hai idea di dove sia nascosto il coniglio?
Ha un debole per i conigli, eh?
Questa storia puzza come i miei pannolini di ieri.
Una commedia un po' diversa da tutte le altre.
Sono un porco!
E io un cartone!
Io non sono cattivo. È che mi disegnano così. Di un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?
La Touchstone Pictures e Steven Spielberg presentano un film di Robert Zemeckis.
Noi cartoni facciamo gli stemmi, ma non siamo mica fessi!
Chi ha incastrato Roger Rabbit?
Ah, Jessica Rabbit. Nel corso della post-produzione del film, la durata è di circa un anno, gli animatori realizzarono a mano, 82.000 fotogrammi per dare vita ai personaggi del film. Ogni fotogramma fu fotografato e impresso sulla pellicola. Infine, l'Industrial Light and Magic ultimò la pellicola dando ai personaggi un tocco di realismo in più, aggiungendo dettagli realizzati in CGI, in computer graphics. Nella Hollywood del 1947, i cartoni animati sono esseri reali e tangibili che convivono con gli esseri umani, lavorando principalmente come attori negli studi cinematografici. L'investigatore privato Eddie Valiant viene ingaggiato da Maroon, proprietario degli omonimi studi di animazione, con il compito di indagare su Jessica, moglie di un suo attore cartone, Roger Rabbit, del quale Maroon stesso è scontento, in quanto ultimamente risulta distratto sul set, ipotizzando che la bellissima moglie lo stia tradendo. E qui, meraviglioso cameo da citare, il primo minuto di questo film vi è un cartone animato spettacolare da non perdere. Eddie, seppur controvoglia, accetta il caso in quanto si trova in ristrettezze economiche. Un tempo noto come l'investigatore privato dei cartoni animati, si rifiuta di lavorare per questi da quando un misterioso cartone uccise suo fratello e collega Teddy, mentre i due stavano indagando su una rapina. La tragedia ha lasciato Eddie con un disgusto generale per i cartoni e la sua attività crollò, perdendo il rispetto della maggior parte delle forze di polizia, ed è diventato anche alcolizzato, affetto da disturbo da stress post-traumatico e anche un po' di depressione.
Stop!
Che diavolo c'era che non andava questa volta?
Non è colpa tua, Baby Air, ma tu sei stato grande, perfetto, anzi più che perfetto. È Roger che continua a sbagliare le battute.
Roger,
che è questo?
Un uccellino.
Un uccellino. Roger, leggi il confronto. Guarda che cosa dice. Qua dice, il coniglio prende una botta, il coniglio vede le stelle. Non uccellini, stelle! Spegnete quel playback, per favore! Ti fai morire, tu vuoi la mia morte!
Porca miseria, Roger! Quante volte la dobbiamo ripetere questa maledetta scena? Raul, io vado nella via Roulotte a fare un pisolino. Scusa, cocca.
No, no, no! Aspetta che si rimette in piedi e poi fallo colpire da quel basso.
Ok, Erika.
Lei che cosa sa del mondo dello spettacolo, signor Valiant?
Che non ce n'è un altro come quello, almeno che io conosca.
Sì, infatti non c'è mondo che sia più caro. Io sto a $25,000 sotto con quest'ultimo Baby Herman. Quel coniglio mi pasticcia le battute, non si concentra sul lavoro, e lo sa perché?
Non sarà qualche frigorifero di troppo sulla testa?
No, è un cartone, gli può buttare quello che vuole in testa, non se ne accorge mica. Ma se ha problemi di cuore, anche lui va in pezzi, come lei e me. Legga qua.
Vista tubare su un piatto di calamari con danaroso Don Giovanni, Jessica Rabbit, moglie di Roger Rabbit, star della Maroon Cartoni. E io che c'entro in tutto questo?
Lei è l'investigatore privato, lo scopo.
Guardi, non ho tempo per questa roba.
Senta, Valiant, la moglie è una strega, ma per lui è l'angelo del focolare. Io voglio che lei la segua e mi procuri un paio di fotografie piccanti per dare una svegliata al coniglio.
Io non ci lavoro a Cartonia.
Che cos'ha che non va a Cartonia? Tutto il mondo va pazzo per Cartonia.
E allora ci mandi tutto il mondo, io non ci vado.
Bello. Se lei non vuole andare a Cartonia, non è obbligato ad andare a Cartonia. Nessuno ha detto che lei deve andare a Cartonia, mi pare. Si metta a sedere, Valiant. La moglie del coniglio canta in un locale che si chiama Club Inchiostro e Tempera. Spettacolo di cartoni e clientela soltanto umana, ok? Allora che mi dice, Valiant?
Il lavoro le costerà $100 più le spese.
Ha detto $100? Ma è ridicolo!
Anche questo lavoro.
E va bene, avrà i suoi $100. Ti serva pure, Eddie.
Thank you. Recatosi nel locale dove lavora Jessica, il detective fa la conoscenza di Marvin Acme, proprietario delle omonime industrie che fabbricano prodotti ad uso dei cartoni animati e titolare della società che possiede terreni sui quali sorge Cartunia, la città animata dove risiedono gli attori cartoni. Poco dopo Eddie li scopre mentre appartati nei camerini giocano alla farfallina, un innocuo gioco da bambini che tuttavia nel bizzarro mondo dei cartoni animati equivale a un tradimento verso il proprio partner. L'investigatore li fotografa e mostra le foto a Roger, il quale rimane sconvolto e scappa via. Quando la mattina seguente Eddie scopre che la notte stessa Acme è stato assassinato, tutti i sospetti ovviamente cadono su Roger Rabbit. Giunto sul luogo del delitto, assieme al collega, il tenente Santino, Eddie conosce lo spietato e cinico giudice Morton, un sinistro individuo che si è comprato le lezioni per diventare giudice, riempiendo di soldi Cartunia e dintorni. Questi è deciso ad occuparsi personalmente del caso, dato che Cartunia è sotto la sua giurisdizione, e per farlo si serve della sua pattuglia speciale di faine animate. Anche se i cartoni sono immuni ai danni fisici, Morton ha scoperto un modo per ucciderli sciogliendoli nella cosiddetta salamoia, un composto chimico verdastro di sua invenzione, composto da trementina, acetone e benzina, con il quale intende giustiziare Roger dopo che l'avrà condannato per l'omicidio di Acme.
You had plenty money 1922. Some other man do. Get out of here.
Quella è la moglie di Roger Rabbit.
Ehi, sì, che ragazza fortunata.
Now if you had prepared 20 you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man do? Get out of here. Get me some money.
Figliolo, non sei mica il primo uomo a cui la moglie ha fatto farfallina.
Io non ci credo, non ci voglio credere, non ci posso credere, io non lo crederò mai.
Credici, Cocco, ho fatto io le fotografie, faceva farfallina.
Oh, non la mia Jessica, farfallina, è possibile, io non ci credo, non può essere, non può essere, Jessica è mia moglie, è assolutamente impossibile. Jessica è la luce della mia vita, la pupilla dei miei occhi, la crema del mio caffè.
Il caffè lo dovrei prendere nero, la crema se la ciuccia Acme adesso.
Sì.
È incredibile, Marvin Acme è mio amico vicino di casa da 30 anni.
Chi avrebbe mai immaginato che fosse un Don Giovanni?
Qualcuno deve averla costretta a farlo.
Su, bevi questo, vedrai che poi ti sentirai meglio.
Di ritorno al suo ufficio, Eddie incontra Baby Herman, un collega di Roger, il quale è convinto dell'innocenza dell'amico e del fatto che ci sia qualcosa di losco sotto la vicenda. Egli asserisce che Acme avesse fatto testamento, lasciando in eredità Cartoonia ai propri cittadini animati. Ora quel testamento è smarrito e, se non verrà trovato entro mezzanotte, Cartoonia verrà venduta. Chissà sempre perché si fanno nei film questi orari mezzanotte. Comunque, questo è un fatto che approfondiremo nelle prossime puntate. Il detective, seppur scettico, esaminando le foto da lui stesso scattate, scopre che Herman aveva ragione e poco dopo trova Roger nascosto in casa sua, che si dichiara innocente e lo prega di indagare sul caso per trovare il vero colpevole. Eddie cerca di nascondere Roger dal giudice Morton e dalle faine, confrontandosi anche direttamente con loro, e durante la fuga viene a sapere che le fotografie da lui scattate ad Acme facevano parte di un piano ordito da Maroon per riscattare e ricattare poi l'industriale. La stessa Jessica ammette di essere stata costretta a lasciarsi fotografare e convincerlo a vendere gli studios alla Cartoonia alla Cloverleaf, un gruppo di investitori che aveva già acquistato l'azienda di trasporto pubblico di Los Angeles, la Red Cars. Eddie riesce a distorcere la confessione a Maroon, ma proprio mentre questi sta rivelando chi ci sia dietro questa operazione, improvvisamente un misterioso assassino spara dalla finestra dello studio di Maroon. Eddie se ne accorge per tempo e riesce a mettersi in salvo, ma Maroon resta ucciso. Il detective si affaccia e vede Jessica correre via dagli studi, inseguendola fino a Cartoonia. Ma sentiamo ora la recensione e le curiosità sul film di stasera, che vi ricordo essere Chi ha incastrato Roger Rabbit, le curiosità di Francesca Pellegrini, esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli ed ha anche un suo blog scarletboulevard.com. A te, Francesca!
Buonasera Marco e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio, questa volta dedicata al cult che ha infranto le regole dell'animazione. E partiamo veloci con una serie di curiosità mirabolanti. Lo sapevate che Roger Rabbit è una sorta di Frankenstein cartunesco? Sì, perché è stato creato fondendo la forma di Bugs Bunny, i guanti di Topolino, la salopette di Pippo, il farfallino di Porky Pig e il ciuffo del cane Droopy. Jessica Rabbit è stata invece creata mixando le più belle dive della Golden Age di Hollywood, Rita Hayworth, Veronica Lake, Lauren Bacall e Vicky Dugan. Per quanto riguarda l'ispirazione della sceneggiatura, si sono ispirati all'atmosfera noir di Chinatown di Roman Polanski. Prima di Robert Zemeckis, il film fu affidato alla regia di Terry Gilliam, che però rifiutò. L'ex Monty Python oggi ha detto di essersene pentito amaramente. Nel film appaiono 21 cartoni della Warner Bros., 7 della MGM, 4 della Paramount, 1 della Columbia, 1 della RKO, 3 della Universal, 3 della 20th Century Fox, oggi 20th Century Studios, 57 della Disney. Pensate un po'. E dal momento che il film è prodotto dalla Disney, la Warner avrebbe permesso l'uso delle loro star Bugs Bunny e Daffy Duck a condizione che avessero lo stesso minutaggio di Topolino e Paperino. Ecco perché condividono le medesime scene. La sfida impossibile del film fu sicuramente quella di conferire gli effetti di luccichio e ombre all'abito di lustrini della prorompente Jessica Rabbit. Il suo look era composto da 30 diversi disegni. E se ve lo state chiedendo, l'antesignano della tecnica combinata di animazione e live action non è Mary Poppins, bensì Gerty il dinosauro, il film del 1914. Per oggi, amici, è tutto e fatevi una bella risata, perché è l'unica arma che ci rimane.
Eddie si avventura quindi nella caotica e assurda città dei cartoni, trovandovi Jessica che gli punta una pistola. Ella tuttavia non spara a lui, ma a una figura nell'ombra che fugge via. Jessica rivela che questi altri non è che il Morton, il vero assassino che si nasconde dietro tutto, e che Acme aveva l'avvertita, quindi lo scandalo dopo scandalo delle intenzioni di Morton di mettere le mani su Cartunia. Sentendosi minacciato, Acme le aveva anche consegnato il testamento, ma Jessica, aprendo la lettera che doveva contenerlo, aveva trovato solo un foglio bianco. I due cercano di fuggire, ma Morton riesce ad acciuffarli e a portarli all'interno della fabbrica Acme, dove spiega di essere il proprietario della Cloverleaf, unica azionista, e senza quel testamento presto anche Cartunia, che, costrette ad utilizzare in quanto il suo intento di smantellare, lo vorranno far diventare una superstrada che i cittadini saranno costretti a prendere. Il suo intento poi è quello di smantellare l'intera azienda tranviaria appena acquistata. Presenta loro quindi la sua invenzione concepita per distruggere Cartunia, un'enorme autobotte di circa 5.000 galloni di salamoia e dotata di uno spruzzatore orientabile ad alta pressione, guidato dalle faine. Ascoltiamo adesso il racconto di Maria Vittoria Perleoni, appassionata di cinema, storyteller e ormai appassionata anche di film alla radio.
Buonasera a tutti! Questa sera non solo film, ma anche cartone alla radio, è forse il caso di dire, no? Già, perché già appunto nel 1983 la Disney voleva portare sul grande schermo il romanzo di Wolf e mise a capo del progetto l'animatore Darren Van Sitters. Dopo diverse prove, il progetto venne accantonato e solo in seguito, quando arrivò Spielberg come produttore e Zemeckis alla regia, si stravolse il design dei personaggi e tutto avvenne come ad oggi lo conosciamo. L'accordo fra la Warner Bros. E la Disney prevedeva che i rispettivi personaggi comparissero sullo schermo per la medesima durata e avessero le stesse quantità di battute. Doveva essere rispettata anche l'importanza del personaggio. Quindi, per farvi un esempio, se ci fosse stato in scena Paperino, avrebbe dovuto esserci anche Daffy, e se c'era Topolino, doveva esserci Bugs Bunny. Alcuni personaggi invece sono stati creati appositamente per il film. Vi racconto una piccola perla. Il figlio piccolo di Bob Hoskins, non parlò con il padre per settimane dopo l'uscita del film, perché aveva lavorato con Bugs Bunny e non glielo aveva presentato. Come dargli torto, no? Il tunnel che porta a Cartunia è lo stesso dell'inseguimento di Marty e Biff in Ritorno al Futuro Parte 2. Si trova a Griffith Park, a Hollywood, a Los Angeles per la precisione. Entrambi i film sono diretti da Robert Zemeckis e interpretati da Christopher Lloyd. Sarà un caso? Non direi. E infatti, a proposito di citazioni e di personaggi familiari a noi fedelissimi di film alla radio, vi svelo anche un'altra curiosità sul cast. A Robin Williams, di cui abbiamo parlato non troppo tempo fa, venne offerta sia la parte di Eddie Valiant che quella del giudice Morton, ma non accettò. Per questa parte erano stati considerati anche Harrison Ford, Eddie Murphy, Jack Nicholson, Robert Redford, Sylvester Stallone e Ed Harris, anche se la primissima scelta fu Bill Murray. Ma nessuno riuscì a contattarlo, perché, come forse saprete, egli non ha un agente e ascolta le proposte che gli arrivano sulla segreteria telefonica sempre e solo se ne ha voglia. È un genio, no? Che dite? Così, al suo posto venne ingaggiato Bob Hoskins e Murray, però, si mangiò le mani perché lo scoprì quando fu troppo tardi. Vi auguro quindi buon proseguimento e se sono stata troppo cattiva è perché me l'ha suggerito Jessica Rabbit. Alla prossima!
È che non siete cattive, è che vi disegnano così le mie fantastiche collaboratrici. Alan Silvestri, collaboratore del regista di Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora della pellicola. Silvestri venne influenzato dal lavoro di Carl Stirling per la musica da dare ai film. La colonna sonora di Silvestri uscì il 22 giugno 1988 e in DVD il 16 aprile 2002, ma è anche disponibile tuttora su iTunes Store. Roger cerca eroicamente di liberare Jessica ed Eddie, ma viene catturato. Lui e la moglie vengono appesi ad un gancio per essere uccisi entrambi dalla scarica di salamoia sparata dallo spruzzatore, ma Eddie, rimasto solo con le faine, si esibisce in un buffo balletto che le fa morire dalle risate tutte quante, tranne il capo che con un calcio dell'investigatore scaraventa nella vasca di salamoia, morendo all'istante. Ritorna Morton, il quale si batte con Eddie. Durante lo scontro il giudice viene stritolato da uno schiacciasassi, apparentemente schiacciasassi e apparentemente muore perché in realtà non muore, rivelando di essere un cartone camuffato da uomo, per di più proprio colui che aveva ucciso il fratello di Eddie anni prima. Lo scontro si riapre, ma proprio mentre Morton sta per uccidere Eddie, quest'ultimo riesce ad aprire la valvola della cisterna di salamoia, inondando così Morton e facendo sciogliere la morte.
Ma che diavolo! Eddie Valiant!
Che è qua?
Chi ti vede?
Non ti si vedeva da quasi 5 anni!
Dove sei stato?
A ubriacarmi. Vi sentite arzilli, ragazzi?
Sì! Certo!
Andiamo.
Salita, signore. Il gradino, signore. Ti regga forte, signore. Il suo piano, signore. Buona giornata, signore.
Oh, guarda i porcellini.
Ciao, Titti.
Questo porcellino è dato al mercato. Questo porcellino a casa è nettato. No. Questo porcellino nel letto ha mangiato. E questo porcellino ha... Oh, ho finito i porcellini.
Cartoni ci cascano sempre.
Oh oh, ho finito i porcellini. Le telecamere VistaVision vennero utilizzate per mescolare le scene live action con quelle di animazione. Per facilitare l'interpretazione degli attori, al posto dei cartoni animati inseriti poi al computer, vennero utilizzati dei pupazzi e dei manichini. Per facilitare il lavoro in post-produzione furono utilizzati anche dei bracci robotici che eseguivano azioni basilari su cui poi gli animatori avrebbero costruito i personaggi. In moltissime scene dove i cartoni spostano o possiedono nelle loro mani degli oggetti reali, questi ultimi vengono mossi tramite l'utilizzo di fili similmente a marionette. Eddie manovra quindi il paranco per togliere Roger e Jessica dalla traiettoria dell'autobotte, che, ormai vuota, sfonda il muro oltre il quale si trova Cartugna, per poi venire distrutta al passaggio di un treno. Nella scena finale del film, Eddie libera Roger e Jessica e di fronte a polizia e cartoni, nel frattempo giunta sulla scena, sempre in ritardo, Eddie libera Roger e quindi rivela a tutti che il foglio apparentemente bianco dato da Acme a Jessica altro non è che il testamento di Marvin Acme, scritto con l'inchiostro simpatico in cui si dichiara la proprietà di Cartugna verrà ereditata dai cartoni stessi, i quali esultano di gioia. Avendo ritrovato il suo senso dell'umorismo, Eddie torna a Cartugna insieme a Dolores, Roger e Jessica.
Lei indovina che cos'è questo?
Oh mio Dio, la salamoia, no!
Sì, mia cara, ce n'è abbastanza per cancellare Cartugna dalla faccia della terra! Un veicolo di mia progettazione! 5.000 galloni di salamoia bollente, pompati ad altissima velocità e pressione attraverso un cannoncino orientabile! Cartugna sarà cancellata nel giro di pochi minuti!
E nessuno si muove! Avanti, faine, mani in alto, vi faccio fuori il giudice! Sentito, giù le pistole!
Roger, tesoro!
Sì, coniglio mio dorata, mi piacerebbe abbracciarti, ma prima lascia che io lavi lontano via!
Metti giù quella pistola, ignobile roditore!
Ora basta, Morton, dammi un solo altro pretesto e ti riempio di piombo! Tu credevi sul serio di riuscire a farla franca, eh? Noi cartoni facciamo gli semi, ma non siamo mica stupidi! Noi chiediamo giustizia, e solo il suono della parola giustizia ti colpirà come una tonnellata di mattoni!
Roger! Roger, dimmi qualcosa!
Guarda, le stelle! Sono pronto per girare, Rao!
Legatemi questa coppia di piccioncini!
Per tesoro, voglio che tu sappia che ti amo. Ti ho amato più di quanto una donna abbia mai amato un coniglio.
È finita, signor Valiant.
Attenti!
Io non lo fare.
Uno di questi giorni, brutti idioti, finirete per morire dal ridere.
Devo ingiustiziarlo subito, capo.
No, fagli guardare i suoi amici che vengono messi in salamoia e poi sparagli.
Con piacere.
Tu trovi tutto divertente, vero, Nasone?
Hai qualche cosa da ambientare in proposito, Valiant?
No, è solo che vorrei dirti qualcosa su quel tizio che stai per mettere in salamoia. Roger Rabbit è il suo nome, Reader sa cos'è. Adesso tu lo tiri giù e canterà per te.
Oh, oh, oh.
diventato matto.
Io dico di no.
Cantato non ho prima, è duro far la rima, e se non l'ho io, ma io me ne andrò.
Più tempo non avrò.
Grazie.
Ehi, continua così, li stai accoppando, li stai sdraiando, li stai facendo secchi.
A me non dire palle, spararmi vuoi alle spalle. Avanti dai, se non lo fai ti schiaccerò le...
Bolle!
Bolle? Ma non fa rima con spalle!
No, ma questo sì!
E come dicono le faine, avete qualcosa da ambientare, carissimi ascoltatori di Film alla Radio e di Radio Incontri in Blu Cortona. In una prima versione della sceneggiatura, Roger Rabbit avrebbe dovuto essere ucciso nella sparatoria durante il duello finale tra Valiant e il giudice Morton. Sting scrisse la canzone The Lazarus Heart per il finale musicale originale del film, ma quando la Disney chiese di eliminare la scena, anche la canzone venne rimossa per poi uscire nell'album Nothing Like the Sun. Ed anche per questa puntata siamo arrivati alla fine di questo film cartone, insomma, tutti e due. Dopo la sigla vi faccio ascoltare la versione originale del brano Why Don't You Do Right, cantata nel film da Jessica Rabbit, interpretata invece in chiave Foxtrot da Benny Goodman e naturalmente con la voce di Peggy Lee. Io vi ringrazio, ringrazio Carlo per la regia, Silvia redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Perleoni per i preziosi servizi e vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org oppure cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Chissà chi era?
Una cosa è sicura, non era un coniglio,
né un papero,
né un cane,
né un burattino di legno, né un picchio,
né un mifo.
E questo che cos'è?
Inchiostro. Marvin Acme me l'ha schizzato addosso l'altra notte. Non capisco perché viene fuori adesso.
Ecco la soluzione, Eddie. L'inchiostro che scompare e riappare di Acme. Però quell'Acme, che genio!
Pincellate! Se era un genio, perché non ha lasciato il testamento dove potevamo trovarlo? Senza testamento, Cartunia sarà distrutta da qualche altro speculatore.
Roger, la lettera che hai scritto a tua moglie al club Inchiostro e Tempera, perché non gliela leggi adesso?
Certo, Eddie. Mia adorata Jessica, in quante guise io t'amo, lascia che io le numeri. Io, Marvin Acme, sano di corpo e di mente, ma il testamento, lascio in eredità, in perpetuo, la proprietà nota come Cartunia a quegli adorabili personaggi chiamati Cartoni. Un balletto molto buffo poco fa per le faine. Dici che sono finiti i tempi in cui eri sempre un musone?
Solo il tempo ce lo dirà.
Ah, allora, qua la mano, amico.
Radio Incontri Cortona.
vi ha presentato Film alla radio.
Why don't you do right like some other men do?